Serviva una nuova sigla, l'abbiamo fatta.
Di cosa parla questo podcast?
Che domanda? Insieme a Def abbiamo discusso e alla fine è uscito fuori il refrain. Carica tutto, Fede, sta cominciando. È stato sistemato il volume. Sava Sandiri in quantità, numeroni e bla bla bla. Inizia l'orologio, l'orologio, c'è l'orologio. Lo Prato Scudieri al mixer.
Cronache del fuoco e del ghiaccio alle cronache della rabbia e del furore. Come si fa a prendere due traverse in trasferta, sbagliare un gol a porta vuota, praticamente ritrovarsi dopo 90 minuti di dominio territoriale assoluto, terzi in un girone in cui potevi essere tranquillamente a 6 punti. Iniziamo così, rosicando un pochino dopo questo martedì di coppe in cui l'Inter di Antonio Conte non è riuscita a imporsi contro lo Shakhtar Donetsk in una partita complicata, che è stata raccontata in maniera un po' troppo semplicistica al triplice fischio rispetto a come era stata presentata fino a martedì alle 5:30. Questo è l'episodio numero 115 dell'orologio. Sono Marco Loprato, con me come sempre da ben 115 puntate dall'altra parte, di là in qualche punto del mondo, c'è cioè il ricercato numero 1 Gianluca Scudieri.
Buonasera a tutti, sono ricercato da qualsiasi tipo di entità morale e religiosa sul globo terracqueo, potete ben immaginare il motivo. È agghiacciante quello che è avvenuto in Ucraina, e non solo per le temperature che immagino fossero più vicine a quelle polari di quante non ci sono a Milano in questi giorni, però è realmente agghiacciante quanto visto in campo. Si è rivista la partita contro il Genoa nel worst case scenario, cioè se non riesci a segnare, che cosa succede? Esattamente quello che è successo contro lo Shakhtar. Non credo ci siano altre definizioni per poterla definire questa partita. Almeno non ci sono altre definizioni passabili su un podcast che non ha contenuti espliciti.
Direi di sì. È stata sicuramente una lenta agonia quella di ieri contro lo Shakhtar, o meglio di martedì per chi ci ascolta, visto che la puntata sarà online giovedì mattina. Non è stato piacevole assistere a quello che è successo ieri, ovviamente col senno di poi, perché comunque guardando le cose positive, come di solito, cercando di analizzare lucidamente quello che si è visto in campo, l'Inter ha dato seguito a quello che sta facendo in questo inizio di campionato. È stata su 7 partite la settima dominata, in cui ha messo in campo le proprie idee, tra l'altro manovrata magistralmente da Conte, che ha sempre una parola per tutti. Ha imposto il proprio gioco, il proprio volere, non ha reso inoffensivo lo Shakhtar Donetsk, e questo è un merito. Basti pensare che una settimana prima, su 3 ripartenze, il Real Madrid, che ricordiamolo 3 giorni dopo ha vinto il classico contro il Barcellona, ha preso 3 gol da questo Shakhtar. Questa squadra qui è stata resa nulla dall'Inter, con quelle che erano 2 linee da 4 militari, mi viene da dire, e un centrocampista e un attaccante che si sganciavano, uno a prendere Brozovic o comunque il trequartista dell'Inter e l'altro a bloccare la prima impostazione. Linea ferma, il primo accenno di pressing c'è stato credo al 46esimo del primo tempo, ma perché si sono sbagliati, infatti subito l'allenatore li ha richiamati a ricomporre le linee. Conte, secondo me, aveva in chiaro una cosa: questa partita non la devo perdere, non dobbiamo subire gol. Infatti ha sempre chiesto di non forzare mai la giocata, e la parola che abbiamo sentito di più ieri è stata gira, gira, gira. quello che secondo me manca all'Inter in questo momento, e poi concludo il mio panegirico, Gian, è un po' il ritmo partita, perché questa gara, all'intensità che abbiamo visto, che ha portato, per dire, Barella nel secondo tempo col Genoa, non la vinci, la stravinci.
Girano anche le palle, però posso anche permettermi di dire, cioè è facile da dire e forse anche un po' sull'onda di quelle che è l'analisi a caldo della partita, poi riflettendoci e riguardandola almeno due volte ti rendi conto che tutte le analisi del post sono figlie di congetture pre-partita basate su fondamentalmente il nulla, e che alla fine l'Inter la pareggia e agli occhi di tutti è come se l'avesse persa, in realtà per un mero problema di, non vorrei dire ricondurre solo alla condizione fisica, però è il problema fondamentale in questo momento. Come abbiamo avuto occasione di parlare, di ripetere a qualcuno sul nostro profilo Twitter, che è chiocciolina dell'orologio, e avremmo detto tranquillamente anche su Instagram al nostro profilo Orologio Podcast, la realtà è che quest'Inter sta facendo una preparazione in itinere. È una squadra che ha finito 5 giorni dopo lo Shakhtar, ha iniziato il precampionato a metà settembre, a fine settembre si è iniziato col campionato, quindi ha gestito una preparazione mentre giocava delle partite vere. Potremmo dire che tranquillamente che le prime due partite erano come le amichevoli contro la rappresentativa del Trentino Alto Adige, la seconda contro la solita squadra che viene dalla seconda divisione tedesca, e adesso si sta andando a fare l'International Champions Cup, sempre però con gare fra campionato e Champions League. Ci vorrà secondo me ancora un po' per vedere quelli che sono i reali valori atletici di questa squadra, perché mi rifiuto di credere che si possa spegnere al 60esimo, anche prima del 60esimo minuto. Però da questo discorso qui ne discende un altro figlio della situazione attuale, ossia con l'assenza di molti giocatori l'Inter dalla panchina non riesce a integrare l'atletismo che manca o che viene a mancare nell'undici titolare. Mi spiego meglio. Loprato prima ha fatto un accenno molto importante alla gara col Genoa, che è stata, come detto prima, la copia carbone di questa gara qua. Si è sbloccata quando è entrato Barella, che è uno che dell'atletismo fa il suo pane quotidiano. Contro lo Shakhtar chi è entrato, Loprato? Mi dica. Come cambio a centrocampo, non seconda punta, perché poi lì apriamo un altro capitolo. Chi è entrato a centrocampo?
Eriksen.
Ok, sappiamo benissimo che Eriksen ha un florilegio di pregi, ma fra quelli non c'è l'atletismo. Credo non sia né anti-Eriksen dirlo né pro-Eriksen negarlo, è la realtà dei fatti. Eriksen non fa dell'atletismo la sua arma di distruzione, quindi all'Inter, che era già venuta meno fisicamente, non c'è stato un apporto in più. A questo va aggiunto che non è stato messo Eriksen nelle condizioni di giocare al meglio, perché vuoi per l'assenza di combinazioni centrali fra Lukaku e Lautaro, che a quel punto era già anche uscito dal campo, e per la linea Maginot eretta dallo Shakhtar, l'Inter doveva per forza girare sempre largo, e questo ha creato non poche difficoltà a Eriksen a entrare in partita, che infatti non si è mai visto. Poi a questo si aggiunge il discorso relativo alla seconda punta, di cui parleremo dopo, e questo fa vedere come l'Inter non è riuscita poi ad alzare il ritmo con l'ingresso dei cambi, perché l'undici iniziale era morto, quelli che sono entrati dalla panchina non hanno dato la spinta necessaria, e ci si è quasi arenati, e ogni tanto si andava al piccolo, sembrava di andare al piccolo trotto verso l'area avversaria dello Shakhtar, ma non perché l'Inter non volesse vincere, ma perché effettivamente non aveva come e non aveva le forze necessarie per poterlo fare, almeno questo dal mio punto di vista. Poi non so tu se condividi questo mio pensiero.
Sì, rientriamo in quella che qualche telecronista ha definito nella cronaca di una partita abbastanza faziosa. Rendiamoci conto che, come hai detto tu, l'Inter sta facendo una grande preparazione a cui mancano continuativamente dei pezzi, perché ieri cioè vedere Perisic schierato come seconda punta, oltre che una sconfitta per il calcio, è anche forse la maniera più evidente per evidenziare dei limiti strutturali, posto che possiamo anche parlare di come Conte ieri ha gestito i vari momenti della partita, e secondo me qualcosa da rivedere c'è stato anche da quel lato.
Fuori di dubbio.
Ok, siamo d'accordo. Sì, forse c'è, ma all'Inter manca quello che dici tu, e soprattutto manca il poter mettere alcuni giocatori al posto giusto. Cioè, io paradossalmente ieri avrei fatto entrare Barella più che Eriksen, no? Cioè, potendo invertire le due partite, parlando ovviamente col senno di poi, avrebbe avuto forse mettere Barella contro, cioè, nel senso, non so se si è capito il meccanismo, lì serviva veramente qualcosa che desse la scintilla. Eriksen, a parte che secondo me potremmo anche ragionare sul cambio fatto al 77esimo, che è un po' un tema ricorrente nel calcio di Conte, ma quante partite sono state svoltate da un suo cambio al 77esimo? Secondo me anche quella cosa lì potrebbe essere un elemento di valutazione ulteriore. Io ho sempre paura, e onestamente non so con certezza quanto io o noi siamo degli ottimisti che vedono principalmente le cose buone, che è innegabile che ci siano, e quanto stiamo sottovalutando forse tutto l'aspetto di cose negative, se vuoi, che vengono portate sotto gli occhi, da appunto la gestione di alcuni, o dalla sparizione di alcuni elementi della rosa nei momenti importanti, dall'assenza di idee di Conte in determinati frangenti. Io onestamente, anche dopo la partita di ieri, rimango convinto che della bontà del progetto tecnico, della bontà dell'idea di calcio dell'Inter, che secondo me non ha scalfito le proprie possibilità di passare il turno. Certo, adesso devi andare a vincere almeno una partita con Real, e soprattutto non devi perdere punti contro Shakhtar in casa e contro Borussia fuori.
Beh, questo poi dipende sempre dalle combinazioni del girone. Ieri guardavo una statistica che avvenne già nell'anno Domini 2002, un girone identico in cui dopo due giornate la situazione era 4-2-2-1 e passarono la squadra con 4 punti e la squadra con 1 punto, che erano, se ricordo bene, il Real Madrid e Liverpool, una roba del genere. C'era la Roma in quel girone, non ricordo esattamente bene, comunque che passò la squadra con 1 punto, facendo appunto 7 punti finali, non è che poi...
Ah, ma guarda anche solo l'Atalanta l'anno scorso con lo stesso Shakhtar.
Quindi non è il numero di punti finali previsti che può fare la differenza. Uno può anche dire, ah no, ma se non fai 7 punti, in realtà possono bastarne 7, come possono bastarne 6, come potrebbero non bastarne 12. 12 no, però dico, ci siamo intesi. Lavorare su... non è neanche un esercizio di stile pensare alle previsioni a questo punto, perché non ne siamo in grado. Io parlo per me, ma credo di parlare anche a nome tuo, che con i numeri fai un po' fatica, devo essere brutalmente onesto, e chi ci conosce da 115 puntate lo sa che la matematica non sarà mai il tuo mestiere. Però io credo che quello che dici tu è verissimo, la bontà del progetto è innegabile e anche le cose buone sono innegabili. Secondo me però bisogna iniziare a scoperchiare un attimino che il vaso di Pandora, che sono gli equivoci tattici che ha messo in luce l'Inter anche in questa primissima fase di campionato. Se vuoi inizio io e poi tu mi segui a ruota, perché io credo che stiamo parlando delle stesse due persone. Non avevamo parlato prima della puntata, però in realtà credo che sia obbligo arrivare lì.
Ti seguo fino alle porte dell'inferno, vai.
Ok, allora aspetta che le prendo a calci.
Parte dell'inferno che sono, cioè, in cui proiettano lo 0-0 con lo Shakhtar Donetsk in loop per sempre, tra l'altro, cioè è un girone dell'inferno.
Potrebbero alternarle con un altro paio di partite, ma spero di non vederlo mai quel girone, devo essere sincero. Perché abbiamo troppe partite da poter far vedere in quel girone dell'inferno, sarebbe una pena troppo lunga. Allora, il primo equivoco tattico che è stato messo in chiara luce da Conte ieri sera è Ivan Perisic. Allora, credo sia abbastanza evidente che la seconda chance che si meritava il figlio al prodigo è finita. cioè non credo ci siano altri termini per poterlo dire, non... una persona che viene preferita a cui viene preferito Young appena rientrato dal coronavirus, che non viene inserito al posto di un Young palesemente
il in peggiore in campo nel secondo tempo,
bravissimo, hai detto tutto tu, è inserito a fare la seconda punta, vuol dire che l'allenatore, piuttosto di vederlo in quella zona di campo dove ha fatto male e farlo lavorare contro un avversario che comunque non è stato pericoloso sulle fasce, ha preferito metterlo seconda punta. Quindi già questo è un equivoco tattico, perché siamo a fine ottobre e Perisic, che ha giocato sin qui solamente quinto e che l'anno scorso fece il ritiro da seconda punta e venne bocciato alla seconda partita, vuol dire che non ha una collocazione nei moduli di Conte. Che ne dica Conte, che è diventato un diplomatico di quelli tremendi, è evidente che c'è un problema se Perisic dopo un mese di stagione fa il quinto per tutto il mese, poi in emergenza fa la seconda punta e gli viene comunque preferito un Young in debito di ossigeno. Questo è il primissimo punto su cui ragionare, che porta con sé un'altra analisi dal mio punto di vista. Conte ha fatto un errore a non fidarsi di Pinamonti. Non perché io sia un Pinamonters o che, ma perché in realtà hai l'attaccante, non ti fidi. È un peccato che non si sia fidato. Io capisco che sia venuta meno la fiducia nei confronti del giovane ragazzo veneto, però era l'unico momento in cui poterlo fare. Secondo me poi Conte se ne è pentito, infatti il cambio successivo va un po' a ripianare questo suo errore, ammettendo fra l'altro di aver commesso un errore. Il secondo equivoco tattico viene sempre dai paesi balcanici ed è Marcelo Brozovic.
Oh Gesù, andiamo. Ne abbiamo parlato anche settimana scorsa, tra l'altro.
Ho capito, però ripetita Juventus a quanto pare. E la realtà è che lui, come Perisic, è un altro che non ha una collocazione nella testa di Conte, non in campo, proprio nella testa, perché nel derby viene messo a fare il ruolo di Gagliardini e l'Inter è completamente spaccata in due al decimo del primo tempo.
Comunque hai detto quel nome lì e si è blippato il volume, sappilo.
Ecco, non avevo dubbi, purtroppo non possiamo farne a meno. Comunque ha fatto il ruolo di quello lì con la maglia numero 5, così evitiamo problemi di volumi, e evidentemente l'Inter ha preso i contropiedi al decimo minuto. Non credo ci sia nessuno che possa smentire tutto ciò. Nelle gare successive è stato affiancato addirittura a Vidal per avere meno compiti di quel genere, ma non ha dato apporto necessario in fase di ripiegamenti difensivi, e in fase offensiva è servito semplicemente a depauperare il livello medio di Vidal, perché giustamente Vidal, dovendo rimanere più basso, non ha la gamba per poter andare, che è quello che gli chiedeva Conte ieri sera in qualche colloquio durante la partita, e quindi difensivamente da solo non può stare, e con Vidal tiene troppo bloccato Vidal. Lui poi è completamente fuori dal gioco, perché la palla quando transita da lui ci mette almeno due tocchi in più del normale per uscire dai piedi, e se esce ne esce male, mi dispiace dirlo e farlo notare. E poi addirittura è stato provato come incursore, chiamiamolo trequartista, a ridosso delle punte, che è il suo ruolo di quando è arrivato all'Inter, in cui però non ha fatto assolutamente vedere quello di cui è capace. Quindi, una volta risolti questi due equivoci tattici, io credo che la squadra possa iniziare a girare in un modo migliore dal mio punto di vista, ma è evidente che l'Inter si porta dietro due pesi, non solo dal punto di vista tattico, anche dal punto di vista mentale, perché è evidente che mentalmente non ci stanno in questo momento storico, e condizionano anche il resto della squadra. Non so se tu vuoi dire qualcosa circa le passeggiate del fu numero 44, ora numero 14, al fianco di Romelu Lukaku ieri sera.
Devo proprio?
Prego, dai, siamo un podcast verità noi.
Va bene. No, allora, secondo me, sull'esperimento Perisic mi sono espresso con toni seri e poco seri più volte. Secondo me siamo arrivati al punto in cui è evidente che lui, se posso usare un paragone po' forte, e dovrebbe subire la cura chiesa. Cioè lo prendi, lo metti il più lontano possibile dalla porta, anzi in questo caso da entrambe le porte, visto che non riesce a difendere, ha quel raggio d'azione in cui può far valere il suo fisico da quattrocentista e stop. È evidente secondo me che lì è adattato, nel ruolo di seconda punta non ci vuoi, cioè in quel caso si tratterebbe veramente di sparare sulla Croce Rossa, perché secondo me non è adatto a far, oltre che la seconda punta nel gioco di Conte, perché ci richiede tutta una serie di movimenti, spalle alla porta, una serie di tagli, anche una serie di controlli di palla che lui non è abituato a fare, perché non è ogni tanto ha difficoltà Lautaro a fargli, che è credo il calciatore più talentuoso che l'Inter ha in rosa, tolto Eriksen, e figurati un giocatore che ha costruito la sua carriera sul dinamismo e la velocità. Quindi secondo me l'esperimento seconda punta è pedissequamente bocciato, e spero di non rivederlo, perché è stata proprio la mossa della disperazione. Su Brozovic, sì, tra l'altro tu hai detto tutto quello che c'era da dire, e ripeto, spiace, perché secondo me Brozo aveva, c'è stato un momento in cui, e noi lo incensavamo, e era il cervello di questa Inter, e aveva, cioè, o meglio dell'Inter di Spalletti, e aveva di fronte a sé veramente l'Olimpo dei più forti al mondo, perché aveva costruito una base enorme che poi si è dissipata per una serie di mancanze evidenti, per cui l'anno scorso è dovuto intervenire Gagliardini, che se ne dica, e in questo caso sono realmente risultati a portare fieno al suo mulino, fa delle cose che nessun altro in rosa sa fare, e che se chiede di fare a Vidal, lui si impegna e le fa, perché è un giocatore di classe mondiale, ma viene depotenziato, e ieri ne parlavamo con un utente su Twitter, si vede proprio come cambia il raggio d'azione di Vidal quando c'è Gagliardini e quando non c'è, perché con la Lazio lui ha coperto certe zone di campo in avanti, senza dovuto giocare all'indietro, causando gli scempi di settimana scorsa. Quindi è evidente che serve un giocatore così. È altrettanto evidente che Conte in quel ruolo voglia Kanté o chi per lui. Sicuramente Gagliardini è la versione, diciamo, base, che necessita di un upgrade. E questo sempre per quel discorso di avere dei giocatori funzionali, non i giocatori più forti, a cui prima o poi dovremo arrenderci. È evidente, secondo me, che oltre a questo discorso su Brozovic, Perisic, eccetera, eccetera, e sul trovare il proprio posto ognuno, che Eriksen in questo momento non sia sullo stesso canale di Conte. Secondo me contro il Genoa ha giocato una buona partita.
Sì, confermo, condivido.
E contro il Borussia Mönchengladbach pure. Il problema è che in questo momento serve una giocata. Cioè, serve una cosa che faccia... Che abbia fatto l'Eriksen del Tottenham.
Guarda, io ho capito cosa vuoi dire tu. Cioè dici, ha bisogno della luce che si accenda.
Sì, ha bisogno di fare un assist per un compagno. Ha bisogno di fare qualcosa.
Ha bisogno di quel momento chiave, insomma, per potersi svegliare e poter cambiare il suo mood.
Ma sì, ma siccome è proprio diverso, cioè c'è bisogno, lui ha bisogno di ricevere tanti palloni addosso, in questo secondo me è come Brozovic, ha bisogno di giocare tante volte, di toccare tante volte il pallone, deve, perché lui non è fisico, ma è atletico, nel senso che lui corre tantissimo, e infatti lo vediamo anche col Genoa, me lo facevi notare tu Gian, si abbassava dietro, cioè tra i due centrali di centrocampo per iniziazione, se no lo trovavi sulla destra, quando dialogava con Lukaku si spostava a sinistra, ha fatto un paio di azioni in solitaria, si muove tanto, è consapevole di quello che sta facendo, ma gli manca, cioè nella mia testa lui dovrebbe sentire il gira gira di Conte, dovrebbe alzare la testa e buttarla dentro per un compagno e metterlo in porta, cosa che tra l'altro col Gladbach ha fatto, col Genoa ha fatto a più riprese, con Darmian, però non è sempre mancato quel guizzo, no? Lui ha bisogno, secondo me, di quello, ha bisogno di legittimarsi e di dire ok, ma quindi queste cose le so ancora fare. Perché lui vuole giocare ed è evidente, e siccome lui quando gioca, e lo vedi banalmente da quando pubblica o meno storie su Instagram o post su Instagram, cioè quando gioca più di mezz'ora lui è contento perché sente quel tipo di feeling lì, fa la differenza. Secondo me, spero che contro il Parma possa rigiocare e possa ritrovare quello, però in questo momento io credo che il miglior centrocampo possibile per l'Inter, e mi rimangio anche quello che ho detto, ma sono convinto che in futuro il centrocampo dell'Inter debba essere Eriksen, Barella, Vidal, però al momento secondo me il centrocampo migliore che l'Inter può avere, per come sta giocando, per il ritmo che sta avendo e per quello che è il campionato italiano o la Champions League, è Vidal, Barella e Gagliardini. E qua la mia lingua brucia, probabilmente per tutto quello che abbiamo detto l'anno scorso. Però forse vedendo che Conte questo è e questo fa, forse la cosa migliore è tornare a quello e usare Eriksen come carta, magari non al 77esimo, ma magari al 60esimo.
Guarda, io sono convinto che le analisi sulla base l'analisi di Eriksen sulla base della partita di ieri sera comunque siano un filino fuorvianti, è vero, non chiaro. È... Cioè non è stata la sua miglior prestazione, questo non vuol dire che possa essere assolto da quello che è successo, però credo che fosse anche la partita peggiore. Faccio mia, perché condivido pienamente, un'analisi di un ex collega con cui ho avuto modo di parlare in queste ore nel post partita, e sinceramente condivido con lui il pensiero, ossia l'Inter in quella fase di gioco in cui è entrato Eriksen non riusciva a dialogare centralmente, quindi usciva con la palla laterale molto lenta, non può essere negato, e in questo modo Eriksen è stato completamente tolto dal gioco. Siccome l'Inter in questo momento non ha una forza, ripeto, non ha una forza fisica per poter andare centrale e una fiducia per poter provare a scardinare centralmente difese già piazzate, già arroccate dietro, si affida molto agli esterni e a quel poco spazio dietro a essi, inteso per esterni avversari. Questo quindi fa sì che Eriksen esca completamente dal gioco, ma la realtà è che quando l'Inter riesce, e l'ha fatto in qualche occasione, a entrare centralmente, trovare Eriksen in una posizione più centrale, lui la giocata ce l'ha. Quindi io non sono così negativo, ha dimostrato di avercela, non che ce l'abbia, lo sappiamo tutti, ma ha dimostrato di poterla fare anche in questo modo di giocare di Conte. Io credo che alla lunga, con un reintegro in rosa di più pedine e con una condizione migliore, Eriksen troverà ancora più spazio di quello che sta già trovando. Il problema è, adesso come adesso, evitare che l'Inter arrivi cotta al 60esimo, quando è chiamata a fare l'ultimo sforzo e lui è messo in condizioni che non sono le sue ideali. Cioè probabilmente se io fossi Conte, io Eriksen probabilmente lo farei partire tutte le partite da titolare.
Siamo in due.
Ma non perché sia una sua fan sfegatata che si strappa i capelli per vederlo in campo, ma perché in realtà a squadre a condizioni pari magari riesce a trovarla una palla in mezzo al campo. Contro squadre di livello, diciamolo, inferiore, quando si arroccano dietro, come è stato il caso dello Shakhtar, non può essere utile Eriksen, perché la palla ha troppo poco spazio per poterla gestire e ci sono troppi pochi movimenti attorno a lui perché lui ne possa trovare uno giusto. E questo è il punto focale della discussione. E torniamo di nuovo al discorso che ha bisogno di un supporto in cassa a centrocampo che lo possa aiutare a questo, perché secondo me è lì il discorso. Io credo che Eriksen, che sia con Barella o Vidal, o con Gagliardini e Vidal, o Gagliardini e Barella se proprio dobbiamo far riposare Vidal, può tranquillamente giocare e può tranquillamente dire il suo. Il problema è, in questo momento storico, è che attorno Vidal è troppo lontano da lui perché quando stiamo parlando della partita di sera, Vidal è troppo lontano da lui o è addirittura uscito, Brozovic non ha quel tipo di piede e Barella arriva al 70esimo che è in debito di ossigeno perché praticamente ha fatto la transiberiana di corsa per recuperare palloni e per recuperare spazi e correre all'indietro per andare a coprire gli altri. Non credo sia difficile la situazione. Purtroppo bisogna conviverci in questo momento è il fatto che Sensi sia praticamente la sagoma dell'allegro chirurgo non aiuta neanche. No, perché anche di questa roba non, cioè, io personalmente ho condiviso con Loprato, seguite su Instagram e Facebook la pagina The Simp Ball se non lo seguite, perché se non lo fate siete delle brutte persone, specialmente se amate i Simpson quanto li amo io. Oggi ho visto quello slideshow su Sensi in disguisa di Bart che si fingeva malato, incinto, con un chiodo fissato in testa. Ecco, secondo me Sensi ormai è uguale. Io non dico che finga gli infortuni, però ce n'è una, cioè una pletora di situazioni. Conte dice non è una cosa grave, dobbiamo valutarlo, ed è la terza partita consecutiva che salta.
Sì, diciamo che non ci sono, non sono le condizioni migliori per tirar su una stagione. Posto che comunque l'Inter ha 10 punti in campionato in cui ne ha persi 2 per un errore umano e 3 per un quarto d'ora scellerato, e in Champions è comunque nel mucchione. Dovesse vincere con lo Shakhtar Donetsk a San Siro, già avrebbe ristabilito un minimo di parità. Ovviamente c'è di mezzo il doppio scontro con Real, ma tra l'altro, Gian, visto che siamo arrivati più o meno a metà puntata, diciamolo che per dopo la partita con Real Madrid, che sarà mercoledì, giovedì,
no, sarà martedì prossimo, quindi alle ore 20:55, quindi
finalmente, madonna, finalmente una partita che si gioca dopo le 6, non se ne poteva più, mamma mia, tre settimane che giochiamo solo alle 6. Comunque, a parte questo,
anche col Parma giochiamo alle 6 sabato, eh?
Che emozione.
Sei pronto per Caressa Bergomi di nuovo?
non dico niente, vado avanti. Però appunto, in occasione di Inter al Madrid di settimana prossima, volevamo riproporre l'esperimento dell'orologio Rewatch, quindi mercoledì entro l'ora di pranzo sarà disponibile una quarantina di minuti, una mezz'oretta, anzi dipende da come andrà la partita, di registrazione a caldo post partita, in cui racconteremo e vedremo proprio nel dettaglio cosa è successo. Speriamo sia un esperimento più fortunato di quanto fatto e di quanto visto nel derby, ma tant'è. Quindi mi raccomando, se vi capita mercoledì mattina, volete elaborare o la vittoria o la sconfitta con qualcuno, guardate
o il pareggio, perché nel calcio esiste anche il pareggio, come hai insegnato.
No, ma che schifo il pareggio, che schifo il pareggio, basta, non voglio pareggiare mai più. Mai più. Comunque, al di là di questo, insomma, guardate le vostre app di podcasting, perché ci sarà un episodio speciale dell'orologio. Io già, tra l'altro, visto che appunto parlare della partita col Genoa è anacronistico, anche perché dovremmo fare Ctrl-C, Ctrl-V di quanto visto con lo Shakhtar, meno gli ultimi 20 minuti.
E inserire la variabile Barella,
ti faccio una domandina così in chiusura, visto che questa puntata l'avevamo pensata un po' più corta delle altre. Ma secondo te, cioè, allora, il mio ragionamento è questo, che Conte quest'anno sta facendo dei discorsi che hanno senso, questa è la strada giusta, ci vuole tempo, io sono orgoglioso dei ragazzi, eccetera, 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 eccetera. Ha parlato del Liverpool che ci ha messo 4 anni per vincere tutto, e io non sono di quelli ti paghiamo 12 milioni, devi vincere lo scudetto subito, perché Conte è evidente, cioè Klopp e Guardiola vengono pagati tanto, non solo perché vincono dei titoli, perché sennò allora Ranieri dopo il Leicester sarebbe dovuto andare a vivere in una casa dorata, ma perché sono un valore aggiunto per il club e aiutano ad aumentare le valutazioni dei giocatori. E Conte questo lo sta facendo egregiamente, guarda De Vrij, Bastoni, Hakimi, Barella, Lautaro, Lukaku, che è diventato uno dei, è costantemente nella discussione dei migliori attaccanti al mondo. Quindi questo secondo me è un primo punto per valutare le sue parole, per valutare anche il discorso di Conte pagato 12 milioni l'anno per bla 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 bla. Però secondo me è interessante capire anche quanto lui sia stato un po' nocivo alla sua stessa narrazione, perché l'anno scorso lui si è presentato dicendo: io arrivo in una società e voglio avere almeno l'1% di possibilità di vincere, no? Che detta, poi non ha mai parlato di scudetto, non ha mai parlato di bla 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 bla, però lui alla prima conferenza stampa fa quella dichiarazione e tutto l'anno lui era evidente che puntasse a vincere lo scudetto. Non l'Europa League, non la Coppa Italia, ma lo scudetto. È stato evidente, secondo me, per le scelte che faceva in Champions, eccetera, eccetera. Poi si arriva a quest'estate, a quello che succede quest'estate, e quindi si ricalibra tutto sul il percorso e non il fine ultimo, la vittoria, che è un obiettivo dichiarato di questa stagione, ma ci sono altri modi per arrivarci. Tu come hai vissuto questo cambio di paradigma e secondo te è ancora in tempo, tra virgolette, per, cioè, quest'anno l'Inter arriva seconda in campionato, arriva agli ottavi di Champions League e in finale di Coppa Italia, mostrando un grande calcio e migliorandosi, migliorando tutte le tabelle statistiche e facendo entrare nell'elite mondiale 4-5 giocatori. Secondo te è un'annata soddisfacente questo panegirico di 5 minuti per farti una domanda semplice?
Sì e no, perché io sono un democristiano maledetto. In realtà è una cosa positiva. Grazie per avermi applaudito per la parola democristiano, non pensavo che meritassi un applauso. Ho sentito degli applausi in sottofondo, me li sono attribuiti, a meno che tu non stia
bevuto, ho bevuto il cianuro e ho spaccato la bottiglietta.
Ok, benissimo, ci ho sperato di avere degli applausi. Non mi capita mai. Allora, io credo che sarebbe soddisfacente, sì, per una serie di motivi, fra cui quelli che hai detto tu, e sarebbe soddisfacente anche perché confermarsi alle volte è più difficile che arrivare in un punto, e l'Inter confermandosi seconda in campionato, lasciamo perdere tutte le discussioni, però confermandosi seconda in campionato, confermando una finale rispetto all'anno prima e migliorando in Champions League, si sarebbe confermata sul livello. Il problema è che non sarebbe soddisfacente, ma non sarebbe soddisfacente per lui, perché al di là di tutte le droghe che gli hanno potuto dare per sedarlo e tutti i sedativi per cavallo che gli hanno dato, perché oggettivamente è sotto sedativi Conte, non ci giriamo attorno, cioè, lo sappiamo benissimo entrambi che è sotto sedativi, lo si vede, è completamente, è un impostore. Se fossimo in un gioco che va per la maggiore, adesso lui è l'impostore, non c'entra niente con quello di cui che conosciamo. Quindi o l'ha fatto perché il medico gli ha detto che a incazzarsi in quel modo come l'anno scorso la sua vita sarebbe durata altri 10 anni invece che 50, come gli auguriamo, magari anche 60-70, oppure è sottosedativo, non ce n'è. Però lui non sarebbe soddisfatto perché lui sa benissimo che il percorso è bellissimo, però la destinazione è ancora più figa. Cioè puoi fare il viaggio più bello che vuoi, ma se alla fine la città che vai a visitare è una merda, il viaggio, non dico che è una merda, ti lascerà tanti bei ricordi, però sarà un viaggio che può essere sempre migliorato. E lui, siccome su questo viaggio con l'Inter ha investito molto, moltissimo devo dire, credo di potermi permettere di dire, è evidente che lui già quest'anno voglia qualcosa in cambio. Lui il percorso lo porta...
Ma non solo lui.
No, ma io sto parlando dal suo punto di vista, Cioè io, dal punto di vista degli spettatori, degli addetti ai lavori, è palese che non ci si accontenta dello scenario che hai detto tu, a parte qualcuno, ma è chiaro che saranno ben pochi quelli che si potrebbero accontentare di un secondo posto, di un ottavo di Champions e di una finale di Coppa Italia. Se lo scriviamo su Twitter vedi che il risultato è 86 vi accontentate no, 14 vi accontentate sì. Sarebbero percentuali bulgare, non si scappa da tutto ciò. Il problema, secondo me, è che lui sarebbe felice di ciò, ma non si accontenterebbe neanche lui. E quindi credo che l'Inter, parlare adesso di risultati finali è ancora prematuro, lo sappiamo bene, semplicemente questo sì un esercizio di stile, mi permetto di dire, parlare di quello che potrebbe essere la fine della stagione. Io però penso che lui abbia qualcosa in mente o sappia cose molto più grosse di quelle che noi riusciamo a percepire da fuori, perché veramente per essere così sedato io non mi do una spiegazione, cioè non può essere successo semplicemente quello che ci viene, c'è stato raccontato a Villa Bellini e lui si è tranquillizzato, e da che aveva la giugulare che gli esplodeva ogni partita al primo secondo, adesso è quasi un francescano con la tuta dell'Inter e con l'abito dell'Inter. Non c'è qualcosa che a noi non torna.
Grazie per avermi regalato un'immagine bellissima di Conte francescano.
E no, ma è la realtà, cioè ma è lo stesso? È lo stesso dell'anno scorso? O è lo stesso che prende a calci i palloni in Italia-Spagna? No, non è lo stesso, dai. O è il fratello buono, oppure c'è qualcosa che noi evidentemente non sappiamo. E secondo me i dati che sono usciti oggi dal bilancio, sommariamente l'Inter non ha perso chissà che cosa, anche perché molti dei ricavi da sponsor sono stati spostati sull'esercizio successivo per situazioni di bilancio che non stiamo qui a spiegare perché sarebbero troppo lunghe, ci perderemmo nel filo. Evidentemente qualcosa devono centrare, perché da quelle che sembravano situazioni economiche negativissime, l'Inter comunque ne esce non con le ossa rotte, neanche positivamente, però ne esce in maniera dignitosa da tutto ciò. Ha avuto un calo nella norma, ma non ha avuto il calo del Barcellona e non ha avuto il calo della Juventus, per citarne due. Cioè, quindi evidentemente c'è anche qualcosa dal punto di vista economico-societario che noi non sappiamo e che probabilmente ha aiutato a tranquillizzare Conte e a iniziare a parlare di progetto. Conte non è mai stato un allenatore che ha parlato di percorso e progetto, cioè ha tuttora la sua esperienza più lunga in carriera sulla panchina, e quella alla Juve ha fatto 3 anni, e ogni anno alla fine di ognuno di esso se ne doveva andare, non dimentichiamolo, perché è questo. Io Conte non ho mai sentito parlare di percorso, di progettualità, di anni a venire. Cioè con la nazionale è stato un one and done, è stato lì, ha preso, doveva vincere quell'anno all'europeo, poi si è stufato e se n'è andato. Con la Juve ha lasciato il ritiro dal giorno alla dalla notte al giorno, e hanno preso Allegri. Al Chelsea ha sfasato con Marina e ci siamo ritrovati qui. Adesso è uno che sta parlando di mi godo il viaggio. Evidentemente bisogna ragionare anche su questo, cioè che sia impredicato o comunque che sia nella sua testa la possibilità di rimanere più di 2-3 anni all'Inter?
Probabile, è quello che probabilmente ci si augura, anche per vedere anche all'Inter un progetto tecnico che duri più di un paio di stagioni. Credo che l'ultimo esempio sia Mancini primo, che è stato in pectore 4 anni? 5?
No, è stato dal
2004 al 2009, no?
Sì, 2004-2009.
Metà 2004, insomma.
Sì, tant'è. Dal 2004, perché il Stankovic arriva a gennaio del 2003, se ricordo bene. E sì, in realtà credo che sia dal giugno 2003 fino a 2009. Comunque sì, 5 anni, 4 anni, 5 anni.
Ci siamo, va bene. Ok, vedremo un po' come si evolverà la situazione di Conte il Calmo. Chi non è tanto calmo e anche abbastanza scellerato nelle sue dichiarazioni è Cristiano Ronaldo. Mi fa veramente, al di là dell'uscita infelice di oggi, che su cui soprassediamo, a me fa impazzire questa immagine di Ronaldo che scalpita, corre per casa sua in questa gabbia dorata aspettando di uscire, in questa palla di cristallo che fa siu lanciandosi dal tappetino. Cioè, mi fa veramente, veramente dovrebbero fare un film sulla quarantena di Cristiano Ronaldo, perché è un messaggio incredibile per il resto dell'umanità, e fin dove ti spinge il successo e l'ego su per te stesso. La buona notizia è che Skriniar è tornato in Italia dopo le tre settimane di quarantena, ridati free Milan, anzi, come diceva lo speaker dell'Inter il primo anno di Skriniar quando lo presentava nell'undici titolare. Che nostalgia, che ricordi quando Skriniar segnava, ha fatto 4 gol. Ma te lo ricordi ancora la traversa che aveva preso col Torino da centrocampo?
Certo che me la ricordo. Madonna. Mi ricordo anche l'urlo sotto la tribuna blu, il primo anello blu.
Che aveva senso col Benevento
o col Crotone?
Col Crotone, beh, sì, insomma. Tra l'altro, le stesse vengono promosse insieme e retrocedono insieme. Non sarà una...
Che cosa romantica!
Esatto, i Romano e gli Albina, gli Albano e Romina delle serie cadette italiane. Quindi speriamo, incrociamo le dita per il tampone di Skriniar, per almeno avere la possibilità di portarlo in panchina, immagino, contro il Real Madrid. Abbiamo visto quanto anche solo il fatto di aver utilizzato bastoni 10 minuti col Borussia Mönchengladbach abbia fatto la differenza, perché Lukaku fa il 2-2 ma la torre la fa bastoni, e probabilmente anche se non la tocca Lukaku quel pallone entra e sarebbe stato il ritorno con i fiocchi. Gian, io direi che per questa puntata è tutto.
No, ferma un attimo.
Oddio.
Dai, c'è la gara col Parma, al volo volissimo.
Ah,
tu lo vedi, titolare Pinamonti, lo vedi?
Non ancora.
Ok, prima domanda andata. Seconda domanda. Kolarov torna a titolare per far riposare bastoni?
Sì, secondo me sì.
E sulla destra, oppure viene dirottato a destra bastoni e far riposare D'Ambrosio?
No, secondo me... Beh, dipenderà molto da Skriniar. Secondo me, però io credo che D'Ambrosio piuttosto lo fa riposare. Secondo me potremmo vedere Darmian nella difesa 3.
Beh, anche questa mi è piaciuta, perché sennò l'altra idea che avevo io era Ranocchia centrale con De Vrij a destra, come nella nazionale olandese dove De Vrij gioca sul centro-destra.
Ma non credo che Conte proverà a fare questo turbinio di cose. Secondo me vedremo Darmian, De Vrij e Kolarov. Che madonna mia, ho avuto un brivido dopo averlo raccontato.
Darmian e Kolarov contro Gervinho e Caramò, tenetevi forte.
Oddio, è vero, no, vedremo bastoni. No, Kolarov con Gervinho, Dio me ne scampi veramente, no, vedremo bastoni, mi rimangio tutto. Guarda, è più probabile vedere Kolarov contro Vinicius, la talpa blaugrana, In maglia Real Madrid.
Queste
sono le ultime cose. Sì, è cinematografico. Veramente. Karim Benzema è. Ne parlo sempre col mio migliore amico, perché Karim Benzema è diventato ormai un giocatore di culto per X ragioni. Che vengono citate tutte da Jake LaFure in un'intervista che ha fatto con Calciatori Brutti, in cui questa geografia di Benzema, no, perché lui, le banlieue, le cose eccetera eccetera, tralasciando su gli episodi tristi della sua vita che l'hanno escluso per sempre dalla nazionale francese, poi fa e Jake LaFure dice, e poi secondo me si è fatto Rihanna a caso così e quindi per me è una medaglia al valore, cioè, quindi ci fa sempre ridere, perché appunto essendo noi fan dei Club Dogo facciamo sempre questa associazione, quindi quello che dice Jake è Vangelo, e quindi sto grande momento.
Quello che ha dato in scena ieri sera con Vinicius è magnifico, non credo che si possa raggiungere, non si possano raggiungere vette più alte di quello.
Gioca contro di noi.
Sì, ma ci vuole una mente superiore anche solo per pensarla una roba del genere.
Ma neanche quando giocavi a calcetto con gli amici al parco e dice no, perché lui è amico di quell'altro e quindi non mi passa la palla. È un grande momento. E quindi, però aspetta, quindi tutto questo stiamo dicendo che martedì prossimo gol di Benzema in rovesciata su assist in ruleta di Vinicius.
Maria, io esco. No, basta.
Parliamo di Gervinho.
Allora, invece a centrocampo io dico che giocherà Eriksen titolare, probabilmente questa vi dà la riposa.
Anche secondo me qua vedremo Barella, Brozovic ed Eriksen.
Anche se c'è Nainggolan, E io non credo che Gagliardini verrà lasciato in panchina per 90 minuti, visto che è tornato negativo.
No, sicuramente anche solo per fargli mettere minuti nelle gambe verrà fatto giocare. Vedremo in quale momento.
Speriamo che non sia l'ultimo cambio della disperazione, che se no ce lo rinfacciano per tutta la vita.
Gesù. Va bene, non ci pensiamo. Ci siamo esposti anche oggi, direi già anche questa volta è davvero tutto.
Sì, questa volta non ti faccio altre domande, promesso.
Ok, va bene, allora grazie mille a tutti quelli che ci hanno seguito. Il prossimo appuntamento è per mercoledì prossimo, un orologio rewatch a live, ci arriveremo in tempi non sospetti, quindi settimana prossima doppio appuntamento per parlare un po' di tutte quelle che saranno le vicende del campionato italiano, della Champions League, ovviamente della nostra Inter. Grazie a tutti e buona serata.
Un bacione a tutti, un saluto, ciao!